Nell'ultima parte della lezione di ieri ho iniziato a parlarvi delle politiche del tempo urbano e ho terminato la lezione dicendovi che non sempre i discorsi di critica sul tempo urbano in particolare, ma sul tempo in generale, come per esempio i discorsi relativi alla mancanza di tempo, le critiche al tempo quotidiano, al tempo biografico, alla fretta, alla velocità o all'accelerazione dei tempi sociali, sono critiche che vanno nella direzione di apportare una critica appunto all'organizzazione del tempo della società capitalistica. Quindi sono critiche che spesso non guardano ai reali motivi, alle cause del nostro disagio temporale e neanche come dire, le esperienze politiche, le policies urbane che vengono concretizzate, che vengono portate a termine, costituiscono una critica al tempo dominante, alla visione, all'uso dominante del tempo imposto dalla società capitalistica contemporanea, come invece potrebbe sembrare. Un esempio tipico di questa situazione è dato da un'iniziativa che era molto di moda, molto diffusa, ha avuto notevole successo negli anni l'ultimo decennio del secolo scorso, quindi negli anni 90, e che è stata il cui nome è Banca del Tempo. La Banca del Tempo in Italia, ma non solo in Italia, ha avuto un grandissimo successo. Vediamo di che cosa si tratta. Questo esempio ci serve per capire appunto come alcune iniziative politiche che sono state presentate come critiche rispetto all'organizzazione dominante del tempo, non sono in realtà altro che l'espressione di questa organizzazione dominante. E vediamo che cosa sono allora le banche del tempo. C'è una letteratura vasta che parla di loro. In questa letteratura queste esperienze, le banche del tempo, appunto, vengono definite come un antidoto alla solitudine, per esempio. Luoghi di solidarietà, ancora tra virgolette, che si fondano sul principio dello scambio di tempo con l'obiettivo dichiarato di, virgolette, migliorare la gestione del proprio tempo, costruire reti di mutuo aiuto, ricostruire rapporti di buon vicinato, migliorare la qualità della vita. Queste citazioni, queste definizioni letterali che io ho ripreso le potete trovare in uno dei libri più diffusi sulle banche del tempo. È un libro di Bonfiglioli Mareggi che vi citerò per scritto della fine degli anni 90, del 1997, intitolato Il tempo e la città fra natura e storia. Atlante di progetti sui tempi della città. E appunto c'è un articolo sulle banche del tempo, eh? Quindi le banche del tempo vengono presentate come qualcosa di, come un antidoto alla organizzazione del tempo dominante, al disagio del tempo. Quindi si autorappresentano attraverso i discorsi di chi le promuove e di chi ne ha coordinato l'organizzazione come esperienze nelle quali si dispiegano significati del tempo alternativi rispetto a quelli dominanti. Per esempio, in un deplian del coordinamento provinciale delle banche del tempo di Torino, che è pubblicato nello stesso libro che vi ho citato, si può leggere: se vuoi trovare spazi adeguati e il tempo di incontrare persone, di comunicare, di sentirti parte della comunità, di esserci e non vuoi limitarti a produrre, consumare, spostarti freneticamente da un impegno all'altro, allora la banca del tempo può essere una soluzione per te. In un altro saggio, sempre nello stesso libro, si parla di banche del tempo come luoghi di ricostruzione dello spirito comunitario, che avvicinano persone mosse dalla necessità vitale di sfuggire all'isolamento, alla solitudine e al bisogno di quindi mosse dal bisogno di stabilire relazioni sociali su un piano di perfetta parità. Questi sono gli obiettivi e questo è il modo in cui venivano presentate le banche del tempo. Banche del tempo che erano attivamente incentivate dalle istituzioni locali, dai comuni per esempio. In realtà, la mia interpretazione che vi propongo è che le banche del tempo rischiassero in realtà molto concretamente di favorire l'avanzata del processo di colonizzazione dei mondi vitali, cioè della nostra vita quotidiana, da parte della razionalizzazione economica capitalistica. Invece che costituirsi come isole di solidarietà sociale, come volevano, così come si presentavano, le banche del tempo sembravano più che altro dar spazio e legittimità a quella regolazione amministrativa di cui parla Habermas, che non può essere applicata alla sfera della riproduzione simbolica del mondo vitale, senza metterla definitivamente in crisi. Cioè Habermas parla di regolazione amministrativa della nostra vita quotidiana e sostiene che Habermas è, come forse sapete, è un grande sociologo tedesco ancora vivente, regolazione amministrativa che se viene applicata alla nostra vita quotidiana la mette definitivamente in crisi. Possiamo notare inoltre che il fatto stesso, che nel nome che, viene adottato, Banche del Tempo, si faccia riferimento alla figura cruciale dello scambio economico in un mondo mercificato, cioè la banca, non è un caso naturalmente. E non pare dirimente l'osservazione che la relazione sociale che si instaura tra i partecipanti si fondi soltanto sulla base del valore d'uso del tempo e non anche del suo valore di scambio, poiché la pratica contabile sul tempo ha di per sé, al di là delle modalità con le quali viene effettuata, l'effetto di introdurre una logica alla quale le attività di cura non possono che essere estranee, pena del loro radicale snaturamento e della loro sottomissione alla dilagante razionalità strumentale. Perché come funzionano le banche del tempo? Le banche del tempo funzionavano, forse ancora non ce ne sono più adesso, funzionavano così. C'era uno scambio di tempo, uno scambio in termini di tempo di vari compiti, diciamo, che venivano offerti e di cui si usufruiva tra vicini o diciamo vicini nello stesso edificio, nello stesso quartiere, nella stessa città. Per esempio, non so, una persona offriva lezioni di tedesco e aveva in cambio una sorta di assegno in ore per le ore che spendeva in questa funzione, lezioni di tedesco ai vicini o a qualcuna, o comunque a qualcuno che ne chiedesse e ne avesse bisogno. In cambio otteneva appunto questo assegno in ore che poteva usufruire in altri tipi di servizi, giardinaggio, cucina, qualsiasi altra cosa. Quindi ogni attività, diciamo, scambiata veniva calcolata in base al tempo che veniva offerto o di cui si usufruiva. E il fatto che fosse calcolata in base al tempo, veniva presentato come una grande trasformazione, una grande rivoluzionaria trasformazione rispetto all'organizzazione economica della nostra società, perché si diceva il tempo non veniva mercificato. In realtà il problema che presentavano, e se ce ne sono ancora che presentano queste banche del tempo, è proprio il fatto che veniva calcolato ciò che in realtà, per esempio, nei rapporti di vicinato, ben raramente viene calcolato. Se ti aiuto a fare qualcosa, non calcolo il tempo che impiego in modo che tu possa essere poi ripagato con un altro tipo di aiuto di cui potrei usufruire. Sono in genere scambi molto poco calcolati. E quello che dice Habermas mi sembra molto ben applicabile alle banche del tempo, perché in realtà a una parte della nostra vita, cioè le relazioni di vicinato, gli scambi di aiuto che non vengono mai calcolati in termini precisi, ma forse neanche calcolati in termini imprecisi, vengono invece in questo modo amministrati, e questa amministrazione toglie qualsiasi, come dire, qualsiasi spontaneità, potremmo dire, alla nostra vita quotidiana e al nostro scambio di relazioni con i nostri vicini, i nostri conoscenti. Un altro esempio che vorrei farvi e che mostra abbastanza bene come alcune misure non siano in contrasto con l'organizzazione dominante del tempo, dicevo, un altro esempio è costituito dall'estensione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali. Per voi adesso sarà normale che molti o la maggioranza degli esercizi commerciali, in particolare i grandi centri di distribuzione come i Gigli, per esempio a Firenze, abbiano degli orari estremamente estesi, sia nel corso della settimana sia nel corso della giornata. Ma prima non era così, prima qualche anno fa non era così, c'era una disciplina molto diversa, molto più restrittiva dell'apertura degli esercizi commerciali, a parte il fatto, insomma, lasciamo perdere il fatto che adesso viviamo in un momento particolare, ma sto parlando di momenti precedenti al febbraio 2020. Queste misure, l'estensione appunto dell'orario di apertura degli esercizi commerciali, sono state promosse all'insegna, come un po' le banche del tempo, della riappropriazione del tempo da parte dei singoli, sui quali, come abbiamo visto, ricade la difficoltà di gestire i tempi quotidiani così eterogenei e così difficili da gestire. Proprio a causa anche della desincronizzazione che l'organizzazione sociale postmoderna ci impone. Quindi estendere l'orario di apertura degli esercizi commerciali è stato visto come una misura che risponde ai bisogni dei cittadini, perché appunto in questo modo si ha più tempo, eh? Si dà più tempo ai cittadini perché ai cittadini manca il tempo, come ben sappiamo, eh? E quindi l'apertura più lunga, prolungata, darebbe, secondo questa interpretazione, o meglio ancora, secondo il modo in cui viene presentata questa misura, si suppone che appunto dia la possibilità di disporre di più tempo per acquistare i beni, per acquistare gli oggetti. In realtà, a me, e non solo a me, naturalmente, pare che queste misure assecondino di fatto Quelle tendenze all'espansione dei consumi e all'accelerazione, guarda caso, dei ritmi della circolazione delle merci che caratterizzano esattamente il momento che stiamo attraversando, cioè il capitalismo post-fordista, la fase post-fordista del capitalismo, rischiando così di contribuire in maniera sostanziale a dare forma alla città permanentemente attiva di cui parla Crary. E naturalmente vi dico questo perché dopo anni di sperimentazione o comunque di messa in opera di queste misure si vede molto bene che l'apertura prolungata dei negozi non facilita di certo, non dà più tempo, ma dà più tempo per comprare, che è ben altra cosa.